e ho intitolato questo quinto incontro «Mi vanterò delle mie debolezze». Ci fermiamo su una parte finale della lettera, della seconda lettera ai Corinzi, la seconda metà del capitolo 11 e la prima metà del capitolo 12. Già l'altra volta abbiamo visto come l'Apostolo conosce i modi di fare di Dio e ce li ha descritti nei primi capitoli della prima lettera ai Corinzi, cioè in particolare che Dio sceglie ciò che è stolto per gli uomini, ciò che è disprezzato, ciò che non vale niente secondo la gente, ha scelto quello per manifestare la sua sapienza, la sua bontà, la sua grandezza. Così gli uomini vedono, si rendono conto che ciò che succede di bene è operato da Dio e non devono dir grazie agli uomini, ma devono alzare gli occhi e alzare le mani al Signore. Ecco, nella seconda lettera ai Corinzi, verso la fine, possiamo dire che egli ci racconta come lui stesso ha vissuto questa certezza e ci mostra come la sua vita è una testimonianza di questo modo di fare di Dio. Noi abbiamo già e siamo già abituati a questo modo di pensare, perché già è un salmo che viene citato più volte nei Vangeli e viene messo in bocca a Gesù dagli evangelisti, dice così, è il Salmo 118, e lo troviamo sia in Luca al capitolo 20 che in Matteo al capitolo 21, poi ancora altre volte lungo il Nuovo Testamento. Viene ripetuta questa frase del Salmo: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d'angolo. Ecco, Dio agisce in modo diverso dagli uomini e adopera per le sue grandi opere quello che adopera ciò che gli uomini buttano via, disprezzano. La pietra che i costruttori hanno scartato, e termina quel versetto: questa è l'opera del Signore. Ecco, questo è il modo di fare di Dio. Così l'ha fatto con Gesù stesso, lui parlava di se stesso. Ma noi poi queste considerazioni le possiamo applicare a noi stessi e lo vediamo che nella storia della Chiesa questa verità è diventata concreta, si è ripetuta e si sta ripetendo tantissime volte, continuamente. È una verità. Ed è una verità importante anche per noi, certamente, perché è Vangelo. Perché anche noi sperimentiamo debolezze, a volte incapacità, a volte anche, dopo grande impegno e dopo grande fatica, sperimentiamo fallimenti, li chiamiamo così noi, sia a livello individuale, sia a livello di comunità e forse anche a livello di chiesa. E allora, quando sperimentiamo queste cose, cosa dobbiamo fare? Scoraggiarci? Abbatterci? Deprimerci? Dobbiamo abbandonare il Vangelo, abbandonare il Signore, abbandonare la Chiesa? Ecco, vediamo un po' allora come reagisce a queste esperienze San Paolo, l'Apostolo, che ha certamente udito e accolto gli insegnamenti di Gesù, che nelle sue parabole o nel suo parlare aveva usato anche questi termini, piccolo gregge, rivolgendosi ai suoi. Come dire che lui non sognava neanche che diventassero tutti o in tanti. Lo chiama piccolo gregge e ci chiama ancora piccolo gregge. Poi Gesù parlava nelle sue immagini di seme di senape, che è il più piccolo di tutti i semi. Parlava di lievito e parlava di sale. E sono tutte immagini che Gesù adoperava per dirci dei concetti che danno l'idea del poco e del nascosto. Il lievito e il sale, oltre che del poco, danno l'idea anche del nascosto, perché chi vede il sale nella minestra o nella polenta? Guai se si vedesse. Chi vede il lievito nel pane? Guai se lo si vedesse. Eppure, ecco, Gesù adoperava queste immagini, questi concetti, quindi il cristiano non deve rassegnarsi quando si vede in pochi, quando vede il proprio agire quasi un fallimento. Non deve rassegnarsi, ma deve amare ed apprezzare il poco e il nascosto. Essere contento di essere in pochi, di essere nascosti, perché è tutto nel calcolo di Gesù. È tutto presente nel calcolo di Gesù. Ecco, San Paolo... Già avevamo visto una cosa simile nella lettera ai Filippesi, nel capitolo 3, che deve fare i conti con persone che lo accusano, che dicono che è un matto. Lo dico di nuovo, nessuno mi consideri come un pazzo, o se no, ritenetemi pure come un pazzo, perché posso anch'io vantarmi un poco. Quello che dico però... non lo dico secondo il Signore, ma come da stolto, nella fiducia che ho di potermi vantare. Dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch'io. Infatti, voi, che pur siete saggi, sopportate facilmente gli stolti. In realtà sopportate chi vi riduce in schiavitù, chi vi divora, chi vi sfrutta, chi è arrogante, chi vi colpisce in faccia. Lo dico con vergogna, come siamo stati deboli. Però in quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io. Sono ebrei? Anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Ecco, qui si mette, dice quasi che lui è, può essere considerato alla pari di quelli che sono i suoi nemici. Sono gli ebrei che lo accusano perché lui annunciava la buona notizia, che Dio ci vuol bene anche se non siamo ebrei, che Dio vuol bene anche ai pagani e vuol bene loro gratuitamente e che Gesù è l'amore di Dio anche per loro. Non occorre che diventino ebrei, non occorre che si facciano circoncidere, non occorre che osservino certe regole di purità che osservavano, che dovevano osservare gli ebrei. Allora questi sono ebrei anch'io, sono alla pari. Eppure io dico cose diverse da quelle che dicono loro. Ma poi c'erano anche altri che si rendevano nemici di Paolo. Altri che erano diventati cristiani, ebrei, diventati cristiani, ma continuavano a predicare l'ebraismo e dicevano, prima di credere in Gesù Cristo bisogna farsi ebrei. E così San Paolo, che per tutta la vita ha avuto a che fare contro questa mentalità, Dice, insomma, allora Gesù Cristo è venuto per niente, se bisogna, se ci salviamo per via della legge di Mosè. Noi ci salviamo, noi siamo salvati da Gesù, dall'essere uniti a Lui, e il resto non conta più niente. L'avevamo già sentito nell'altra, nella lettera ai Filippesi, questo. E questi, allora dice, sono ministri di Cristo? Cioè, ci sono anche dei cristiani che predicano così? Ebbene, sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro. E perché più di loro? Non perché ha convertito di più gente, o perché ha compiuto di più miracoli, o perché ha avuto esperienze mistiche più grandi di quelle che hanno avuto questi altri. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro, molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 39 colpi. 3 volte sono stato battuto con le verghe, quindi dai pagani. 5 volte dai giudei, nella sacrestia della sinagoga, che era una stanzetta apposta per castigare quelli che ne avevano di bisogno. E c'era il tavolo dove si doveva stendere, e 39 colpi. 3 volte battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, abbiamo visto a Listri, l'hanno creduto morto. 3 volte ho fatto un naufragio, qui non sappiamo dove, non ce l'ha raccontato da nessun'altra parte, neanche San Luca, se non il naufragio a Malta, ma quello è avvenuto dopo questa lettera qui. Ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde, poi viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti. Ci sono anche oggi, allora molto di più. Pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, ricordiamo Damasco, Gerusalemme, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli. E ancora, fatica, travaglio. Se pensiamo ai viaggi, come erano faticosi a quel tempo, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Ecco di cosa si vanta Paolo di fronte a quelli che pensavano di essere apostoli più di lui. Del suo essere apostolo non tira fuori nient'altro che queste sue debolezze, che potrebbero sembrare anche una vergogna, aver preso le fustigate. Si vede che le meritavi, potrebbe dire qualcuno. Ha fatto naufragio e tutti sti pericoli e ste cose, essere lapidato. Si vede che Dio ti castiga, potrebbe dire qualcun altro. Per lui invece sono un vanto, il vanto del suo essere apostolo del Vangelo. Chi è debole che anch'io non lo sia? Chi riceve scandalo che io non ne frema? Ecco ancora altre sue sofferenze. Se è necessario vantarsi, mi vanterò di quanto si riferisce alla mia debolezza. Ecco, il vanto di Paolo è questo. È nelle sofferenze che lui sopporta per l'annuncio del Vangelo, cioè per amore di Gesù. E noi vediamo che in tutto questo lui assomiglia a Gesù che ha sofferto la croce, che ci ha salvati sulla croce. Anche Gesù oggi, se può vantarsi, non si vanta dei miracoli che ha compiuto, neanche di quello che abbiamo sentito oggi della guarigione del lebbroso, che equivaleva a risuscitare i morti, e neanche della risurrezione di Lazzaro. Gesù, se oggi si vantasse e si vanta, è della sua morte in croce, della sua passione, di quanto lui ha sofferto per noi. San Paolo tira fuori un altro argomento. Se è necessario vantarsi, mi vanterò di quanto si riferisce alla mia debolezza. Dio e Padre del Signore Gesù, Lui che è benedetto nei secoli, sa che non mentisco. Quindi fa quasi un giuramento. Ecco, aggiunge ancora: a Damasco il governatore del re Areta montava la guardia alla città dei Damasceni per catturarmi, ma da una finestra fui calato per il muro in una cesta e così sfuggii dalle sue mani. Questa è stata la prima delle persecuzioni che Paolo ha avuto appena ha cambiato vita, appena è stato conquistato da Gesù e battezzato. Bisogna vantarsi, ma ciò non conviene. Purtuttavia, verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore, perché si vede che i suoi nemici, questi presunti apostoli di Cristo, giudei che predicavano che prima bisogna diventare ebrei e dopo, e quelli si vantavano di loro visioni e rivelazioni. Verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo, qui parla di se stesso evidentemente, ma non ne parla con così pudore, quasi a malavoglia, no? Quasi si sente costretto a dirlo per tranquillizzare quelli che erano, andavano in visibilio, per quelli che raccontavano le loro esperienze mistiche. Dice: io ce le ho più grandi di loro. Però non dice io, ma dice: conosco un uomo, ed è lui stesso, che 14 anni fa, quindi si ricorda addirittura quanto tempo, tanto deve essere stata importante e preziosa e bella quell'esperienza che ha fatto, che ricorda il momento giusto, come voi vi ricordate quando avete o preso una decisione per il Signore o Lui vi ha illuminati o vi ha aiutati in modo particolare. 14 anni fa, in che modo non lo so, se con il corpo, fuori del corpo, non so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. Cos'è il terzo cielo? Allora si pensava che i cieli fossero 7. Immaginavano il paradiso come un grattacielo, insomma 7 piani, oppure come 7 strati. Arrivare al terzo cielo era molto, il massimo che un uomo avrebbe potuto, perché fino al primo è già tanto, il secondo è già molto di più e il terzo è il massimo. Fu rapito fino al terzo cielo e so che quest'uomo, e ripete, se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare. Fu rapito in paradiso, è bello anche come dice, non è arrivato, non ha raggiunto il paradiso con le proprie forze, ma fu rapito. Non poteva neanche dir di no, quindi nessun merito. Però qui dice: di lui io mi vanterò, di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze. Quindi si vanta di quell'uomo che è arrivato al terzo cielo, che è lui, ma di questo lui non di per sé, se si vanta che Dio è stato capace di, o ha voluto tirarlo fino a sé, non perché lui aveva la forza ad arrivarci. Di me non mi vanterò fuorché delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi non sarei insensato, perché direi solo la verità, ma evito di farlo, perché nessuno mi giudichi di più di quello che vede e sente da me. Quindi ognuno deve badare a quel che vede, non a quel che io racconto. Che uno potrebbe allora anche pensare che racconto frottole o che me le invento certe esperienze, invece uno che nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. Ecco, di me stesso mi vanterò delle mie debolezze. Cosa succede vantarsi delle debolezze? Che sta lontano il pericolo della vanità e sta lontano il pericolo dell'orgoglio, se ci si vanta delle debolezze. Quindi sta lontano il pericolo d'essere in balia del maligno, che si serve della vanità e dell'orgoglio. Sono gloria la vanità e l'orgoglio non di Dio, ma di Satana. Le nostre debolezze. Quindi le nostre debolezze sono una vergogna? Sono da tenere nascoste? Sono un impedimento? Ecco, qui da queste parole di Paolo possiamo dire che le nostre debolezze sono un dono di Dio. E qui Paolo ce lo dimostra ancora con quello che Dio ha fatto con lui, proprio per renderlo convinto di questo. Sentite, perché non montassi in superbia, difatti con delle esperienze così che ha raccontato come fosse stato un altro a viverle, non lui, con esperienze del genere poteva montare in superbia. Oh, io sono qualcuno, se sono così importante per Dio che mi ha portato fino al terzo cielo, devo essere importante anche per sti poveri uomini che ci sono qui. Perché io non montassi in superbia, cioè perché i doni di Dio non diventino strumento di Satana, che può succedere, anzi, se uno non è attento, succede, questi doni di Dio che diventino poi strumento del nemico. Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia. Avete badato? La frase inizia e termina con la stessa parola, perché non montassi in superbia, e finisce, perché io non vada in superbia. Due volte lo ripete. Si vede che questo è un pericolo reale. Anche le esperienze mistiche, le esperienze che sono dono di Dio con tutta evidenza, possono portare l'uomo alla superbia, a ritenersi qualcuno, a ritenersi meglio degli altri. E invece, proprio chi è più amato da Dio, più vicino a Lui, deve imparare da Gesù. E che cosa si impara da Gesù? L'unica cosa che Gesù, no, non l'unica, ma l'unica che Lui dice che dobbiamo imparare dal suo esempio, da Lui, è l'umiltà. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Imparate da me l'umiltà. E per imparare l'umiltà cosa è necessario? Sono necessarie le umiliazioni. Mi è stata messa una spina nella carne, niente meno che un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi. Cosa vuol dire schiaffeggiare? Quando uno è schiaffeggiato, non c'è niente che umilia di più che non ricevere schiaffi. Quindi Paolo sente grande umiliazione in quello che fa questo inviato di Satana, una spina nella carne. Cosa vuol dire? Non lo dice tutto chiaramente, potremmo immaginare tante cose. Quello che si dice in maniera più, che sembra più, come dire, plausibile, sembra essere stata una malattia cronica. Perché anche dopo, andando avanti, al versetto 10 dice così: perciò mi compiaccio nelle mie infermità. Ecco qual è la spina nella carne. Le mie infermità, mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Ecco il dono che ha ricevuto da Gesù, la spina nella carne, perché non montasse in superbia. Infermità, oltraggi, necessità, e queste sono debolezze, debolezze fisiche, e infermità, oltraggi, debolezze psicologiche, per cui viene oltraggiato, e sociali, persecuzioni, e uno viene fatto passare per un disgraziato o per un nemico o per uno che vuole il male. Ecco, tutte queste debolezze, queste umiliazioni, Paolo le riceve come un dono di Dio. Questo è il vero vanto, perché è sicuro che grazie a questa situazione di povertà interiore e esteriore, Dio può agire con libertà, senza l'ostacolo di quello che ci mettiamo noi, che quello che ci mettiamo noi spesso è intriso di orgoglio, se non addirittura di superbia. Paolo ha pregato, vedeva queste debolezze, queste infermità, questi oltraggi, a prima vista, al primo impatto, le prendeva come qualcosa che poteva impedire l'annuncio del Vangelo, che poteva impedire la sua missione. E quindi cosa ha fatto? Ha pregato per ben 3 volte. Ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, questo incaricato di Satana che lo schiaffeggiava e che si serviva di questa spina nella carne per umiliarlo. Ho pregato per ben 3 volte il Signore che l'allontanasse da me. E il Signore cosa ha fatto? L'ha allontanato? No. E allora San Paolo si è sentito non amato da Dio? Non esaudito? No, Paolo si è sentito esaudito nella sua preghiera. Dio non ha allontanato, ma ha fatto sì che in quelle debolezze fosse testimone suo, perché questo era importante. Paolo voleva allontanare quelle cose per poter annunciare il Vangelo. E invece il Signore gli dice: con queste tue debolezze lo annunci meglio. O meglio, lui, Dio stesso, il Signore stesso, poteva agire in maniera che era ancora più evidente che era lui che agiva, non l'uomo Paolo. Egli mi ha detto, cioè il Signore mi ha detto, ti basta la mia grazia. Ti basta la mia grazia. Non ti serve la salute, non ti serve l'essere esaltato dagli uomini, non ti serve l'essere approvato, ti basta la mia grazia. E aggiunge il Signore, per spiegarglielo, perché lui lo capisca bene, perché basta la grazia: la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Nella debolezza dell'uomo si manifesta pienamente la potenza di Dio. Ecco, così San Paolo capisce che ciò di cui avrebbe potuto, voluto vantarsi, non lo rende un canale così disponibile dell'amore e della luce di Dio come lo rendono invece queste sofferenze e debolezze. Ti basta la mia grazia, cioè ti basta essere mio, ti basta essere unito a me. E noi ricordiamo appunto quella parola che Gesù ha detto agli apostoli durante l'ultima cena: chi rimane in me porta molto frutto. Non chi fa o chi è capace o chi ha doti speciali o chi rimane in me. E rimanere in Gesù lo si rimane più facilmente nella debolezza, nell'impotenza, nell'incapacità. Allora è più per noi. Noi siamo più aiutati dalle debolezze a rimanere in Gesù, a rimanere uniti a Lui. Ecco, e questa parola noi abbiamo bisogno di risentircela, sia quella del Vangelo, chi rimane in me porta molto frutto, sia questa dell'Apostolo che ci ripresenta lo stesso contenuto: ti basta la mia grazia. La mia potenza, infatti, cioè la mia presenza potente, la pienezza del mio amore, la mia potenza, la pienezza del mio amore si manifesta pienamente nella debolezza. Quindi noi possiamo richiamarci e risentire ancora e spesso queste parole proprio per non scoraggiarci delle poche forze della Chiesa, per esempio, nel nostro paese o nella nostra provincia, nella nostra diocesi, del fatto che ci sono pochi preti, per esempio, o pochi fedeli veramente impegnati a vivere il Vangelo, per non scoraggiarci delle molte difficoltà e addirittura persecuzioni che possono capitare alla Chiesa. Ti basta la mia grazia. Non occorre che la Chiesa sia lodata sui giornali. Serve di più che sia disprezzata come lo è adesso, perché è la potenza di Dio e la grazia di Dio che deve agire, e questa agisce pienamente nella debolezza. Ma queste parole ce le dobbiamo ripetere o sentir ripetere, anche perché noi non cerchiamo le soluzioni per l'evangelizzazione in false direzioni. Perché noi non cerchiamo, a volte si vede anche sulle nostre belle riviste cattoliche, no? Proprio la caccia ai personaggi speciali per fargli dire da loro qualche cosa, come se un cantante o se un calciatore o se un politico o se un ballerino dice qualcosa sia più credibile che se lo dice una povera persona. Se lo diceste voi. no, cercare le soluzioni per l'evangelizzazione in questa direzione è proprio andare nella direzione contraria a quella dell'Apostolo o a quella del Signore. Ecco, e queste parole, senza di me, no, o chi rimane in me porta molto frutto, o ti basta la mia grazia, ecco, ce le ripetiamo per essere veri testimoni di Gesù in ogni circostanza, portatori di Dio sempre, portatori della luce, della forza di Dio, in ogni ambiente, in ogni situazione in cui ci troviamo, e senza paure, senza come dire, false umiltà, o senza bisogno di mostrarci chissà che, no, con la nostra povertà, con quel che noi siamo. Ecco, e così ci ricordiamo ancora di quelle immagini usate dal Signore, che ci ripresentano questa esperienza dell'Apostolo, quello della pietra rigettata dai costruttori, quella del seme buttato nel campo, magari perduto lì, quello del peccatore che si batte il petto, che ha più da insegnare che non del fariseo, che è senza peccato. Ha un insegnamento più forte il peccatore che si batte il petto. Oppure l'altra immagine ancora adoperata da Gesù una volta sola, agnello tra i lupi. Gesù non ci manda come elefanti tra i lupi di questo mondo, ma ci manda come agnelli. Ecco, ti basta la mia grazia. La mia potenza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, 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 sì.